Ben ritrovati. Buongiorno. Abbiamo, anche come accennavo stamattina, sono andato a trovarci degli amici. Non è Federica, ma Cristina. Alessandra. Io per i nomi sono un po' negato. E poi Daniela e Paolo. Benvenuti. Continuiamo il nostro percorso. Ieri pomeriggio ci siamo lasciati con quel discorso dell'integrazione dell'ombra riguardo la santità. Vorrei riprenderlo per concluderlo, perché non abbiamo, poi ieri c'era poco tempo e l'ho lasciato a metà. Il tema era la santità come integrazione dell'ombra. Cito una frase di un teologo contemporaneo, Drewermann, che scrive: nessuna disgrazia affligge la storia umana in modo tanto demoniaco, terribile e spietato quanto la volontà fanatica di raggiungere il bene incondizionato. Questo sforzo di spazzare via dalla storia umana e possibilmente dall'intera natura umana tutto ciò che è negativo, ogni ombra, ogni male. Questo è terribile. Volontà fanatica di raggiungere il bene incondizionato. Per questo che dicevo ieri, come battuta, ma neanche tanto, che se non diventiamo integrali, cioè se non integriamo, non accogliamo anche gli aspetti umbrati, gli oscuri, cattivi di noi, diventiamo dei terribili integralisti. È curioso come le grandi dittature hanno sempre voluto far piazza pulita. E anche nel cattolicesimo, nel cristianesimo c'è stata questa tentazione, ma anche in realtà, di fare piazza pulita di tutto ciò che era altro, di ciò che era sbagliato, di ciò che era non conforme. E questo è devastante. Rischiamo, se non diventiamo integrali, rischiamo di essere molto cattivi a fin di bene, molto cattivi a fin di bene. E noi siamo arrivati a uccidere chi la pensava in maniera diversa, siamo arrivati a allontanare, a relegare nell'oblio chi si comportava in maniera diversa o si comporta in maniera diversa. E c'è poco da fare, o integrali o integralisti, da lì non si scappa. Questo vale non soltanto fuori di noi, ma dentro di noi. A noi interessa innanzitutto diventare integrali verso noi stessi. Abbiamo detto ieri che la negatività, l'ombra, il limite che ci portiamo dentro, se accettato, perde la sua potenza devastante e si comporterà come una belva addomesticata. Allora, la domanda era questa: allora come eliminare le zone d'ombra? No, non è questione di eliminare, integrare, addomesticare gli aspetti negativi, umbratili, gli odi, le violenze, le cattiverie che ci portiamo dentro. Guardate, non è novità, i più anziani di voi possono testimoniarli, ma invecchiando non si migliora. Noi illudiamoci, si peggiora al massimo. Non sempre. Ma noi illudiamoci di migliorare. Molti limiti, molte tendenze, molte, che ognuno ha al suo mondo interiore. La questione non è sbarazzarcene, perché poi ce ne sbarazzassimo ne nascerebbero di altre, e avanti così. Quindi non è eliminare, ma gestire, accogliere, accudire, per ammansire. Nell'iconografia classica vi sarà capitato molte volte di vedere un'immagine simpatica, ripresa da diversi pittori, di San Girolamo, nel suo studio, con accanto sempre una belva, no? Un leone più delle volte. E lui sta lì accucciato ai piedi di Gerolamo, questo grande studioso dei primi secoli della Chiesa. Mentre lui sta scrivendo, sta studiando, e lì il leone, come un cucciolo di cane, Gerolamo non l'ha ucciso, la belva, questa belva non l'ha uccisa, l'ha addomesticata, l'ha accolta accanto a sé, e può stare lì. Accovacciata. Ecco, Girolamo è un bel simbolo di uomo integrale, che non ha dichiarato guerra o mosso violenza nulla di ciò che si portava dentro. Non ha ucciso il terribile leone, ma dopo una vita di allenamento, tradotto potremmo tradurlo, dopo una vita di ascesi, Girolamo è figura di un grande asceta, ecco. Dopo una vita di ascesi, di allenamento, l'asceta è colui che si allena, significa. Ecco, può permettere che stia lì. E l'allenamento richiede tempo, molto tempo. Tenete conto che quell'indicazione del Vangelo, siate perfetti, che abbiamo già citato più volte in questi giorni, non è un imperativo, siate perfetti. In greco non c'è siate, sarete perfetti. La CEI continua a tradurre con siate. Chissà perché la CEI preferisce sempre l'imperativo a un futuro, no? Ma d'altra parte l'invito fondamentale, l'amerai il Signore tuo Dio, non è ama il Signore tuo Dio, amerai il Signore tuo Dio, perché l'amore, cioè noi siamo in costruzione, noi siamo in divenire, siamo in tensione, si cresce, sarete perfetti come perfetto il Padre. Quindi abbiamo detto ieri, il santo è quindi l'uomo incredibilmente umano, uomo integrato, padrone delle sue energie, anche quelle negative. Non le uccide, ma le gestisce. È capace di tenerezza, di gesti profondamente umani, non è irrigidito. Quindi permettere che convivano in noi angeli e demoni. C'è una bella poesia di un altro poeta, non più la Dickinson, ma Rainer Maria Rilke. Lui scrive: se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Quindi questo compito di integrazione, di addomesticamento, di crescita, di tensione, conosce momenti di alti e bassi. La vita spirituale non è una vita su un'autostrada, sempre dritta, senza ostacoli, no. È piuttosto un rally in terre molto difficili, impervie. Gregorio di Nissa, in una frase divenuta celebre, definisce la vita spirituale così: un andare di cominciamento in cominciamento attraverso inizi sempre nuovi che non hanno fine. Bello. La vita spirituale è un camminare, un andare avanti di cominciamento in cominciamento attraverso inizi sempre nuovi che non hanno fine. Quindi la vita spirituale non è una scala verso il cielo, ma è un cadere e rialzarsi, un cadere e rialzarsi, un cadere e rialzarsi. Quel monaco che chiede al padre del deserto, il novizio che chiede al padre: ma cosa fate voi tutta la vita in questo deserto? Noi siamo qui per cadere e rialzarci, per cadere e rialzarci, cadere e rialzarci. Angeli e demoni, bene e male. Interessante notare come nelle fiabe spesso il mostro, no, che così tanto fa paura, alla fine viene addomesticato dall'eroe e si trasforma in mezzo di salvezza. Cioè quello che prima era un mostro poi diventa la possibilità di salvezza. Il santo accoglie il diabolico che si porta dentro per un cammino simbolico di unità e di comunione. Diabolico, voi sapete, vuol dire dia, separatore, no? Accoglie le forze separatrici per un cammino di unità simbolico, di comunione. Per questo che i santi, quando parlano di sé, non si ritengono mai frecce scoccate verso l'alto. Sentirete mai un santo autentico che dice: ah, io finalmente non so più cos'è il peccato, non so più cos'è il male, non... io sono ormai, sono già in paradiso, sono già... No. Non sarebbe un santo. Anzi, è impressionante come i grandi santi, quando parlano di sé, più vanno avanti, più si riconoscono dei grandi peccatori. E non è falsa umiltà questa. Nella vita seconda, nella biografia di su Francesco di Celano, la seconda, un confratello chiede a Francesco: padre, cosa ne pensi di te stesso? E Francesco dice: mi sembra di essere il più grande peccatore, perché se Dio avesse usata tanta misericordia con qualche scellerato, sarebbe 10 volte migliore di me. E la cosa impressionante è che più i santi hanno consapevolezza di questo, più sono sereni e in pace. Cioè non sono lì a battersi il petto per mia colpa, mia grandissima colpa, e sempre tristi perché non si trovano ancora nel limite, no. C'è una pace, una serenità, una gioia che sono impressionanti. E per chiudere questo discorso sulla santità iniziata ieri, cito un dialogo tra Francesco e Frate Leone, raccontato in maniera un po' da racconto, da uno scrittore contemporaneo, Leclerc, e lui Leclerc, in un libretto che vi consiglio, La sapienza di un povero si intitola, molto molto bello, piccolo libretto ma preziosissimo, e si trova in commercio, La sapienza del povero di Leclerc. Vi leggo il dialogo perché è gustoso. Francesco chiede a Leone, che lo accompagnava spesso nelle sue peregrinazioni: sai tu, Leone, in che cosa consiste la purezza del cuore? E Leone dice, senza esitare, nel non avere nessuna colpa da rimproverarsi. E Francesco dice, allora comprendo perché sei così triste. Perché abbiamo sempre qualcosa da rimproverarci, Leone. Sì, soggiunse Leone, ed è questo pensiero che mi fa disperare di attingere un giorno la purezza vera. Ah, frate Leone, credimi, non ti preoccupare tanto della purezza dell'anima tua. Volgi lo sguardo a Dio, ammiralo, rallegrati di Lui che tutto è soltanto santità. Rendigli grazia per Lui stesso. Questo significa avere il cuore puro. E quando ti rivolgi a Dio così, guardati bene dal tornare a ripiegarti su te stesso. Non chiederti mai a che punto sei con Dio. La tristezza che provi nel sentirti imperfetto e peccatore è un sentimento umano, troppo umano. Bisogna guardare più in alto, molto più in alto. C'è Dio e il suo splendore. Il cuore puro è quel cuore che non cessa di adorare il Signore vivo e vero. Il cuore puro non si interessa che all'esistenza stessa di Dio. Ed è capace, pur in mezzo alle sue miserie, di vibrare al pensiero dell'eterna innocenza e dell'eterna gloria di Dio. Gli basta che Dio sia Dio. In questo pensiero il cuore trova tutta la sua pace, la gioia. Però, osserva Leone, Dio esige da noi che ci sforziamo di essergli fedeli. Sì, dice Francesco, ma la santità non consiste in un compimento del proprio essere, né di uno stato di pienezza. La santità consiste in un vuoto che si scopre in noi e si accetta, e che Dio ricolma di sé, nella misura in cui ci si apre alla sua pienezza. La nostra miseria, se viene accettata, diventa lo spazio libero dove Dio può ancora creare. Il Signore non consente a nessuno di togliergli la gloria. Egli è il Signore, l'essere unico, il solo santo. ma prende per mano il povero, lo estrae dal suo fango e lo invita a sedere tra i principi del suo popolo, perché prenda visione della sua gloria. È interessante, soprattutto per le cose che andiamo a dire adesso, questo discorso che stiamo portando avanti sulla povertà, sul vuoto, sulla non azione, su questo rinnegare il sé, tutto questo discorso che ormai ci sta accompagnando, come possibilità, condizione, sine qua non, Dio possa recare, ecco, la sua pienezza, ci porta ad una beatitudine che troviamo in Matteo, anche in Luca, ma ci fermiamo su Matteo, quando Gesù dice: beati i poveri in spirito. Abbiamo visto delle frasi importanti: chi vuole salvare la propria vita la perda, chi vuole seguire me rinneghi se stesso, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno. Ecco, allora, vorrei fermarmi proprio su alcune beatitudini, perché si inseriscono bene nel discorso che stiamo facendo. La prima è la chiave di lettura, la chiave di volta in realtà di tutte le beatitudini, questo è il grande discorso che inizia il discorso della montagna di Gesù. Gesù dice in Matteo 5, 1, beati i poveri in spirito. Beati, cosa si intende per beatitudine? Cos'è la beatitudine? Potremmo tradurre così: felici, o se vogliamo, compiuti voi, realizzati voi. O possiamo leggerla anche come augurio di vita, prosperità di vita a voi, poveri in spirito, voi che piangete, voi miti, ecco, prosperità di vita. Perché Dio, abbiamo detto, desidera soltanto una cosa, che noi prosperiamo in vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Giovanni 10:10. Allora, ecco, qui abbiamo proprio il segreto della felicità, della fecondità, della compiutezza, della prosperità di vita. E con queste beatitudini Gesù ci delinea il segreto del compimento del cuore. E la prima è il grande paradosso. Beati i poveri, la povertà, questo vuoto. Ormai penso che dopo le cose che abbiamo detto in questi giorni sia abbastanza chiaro. In questa non azione Dio può agire, in questo vuoto Dio può agire. Allora, nella prima beatitudine Gesù dice: prosperità di vita è data a voi che mollate la presa. Prosperità a voi verrà, anzi viene, beati voi, adesso, dice Gesù, perché mollate la presa. Beati, prosperità di vita, felicità a voi, perché vi permettete il lusso di non far dipendere la propria felicità dal possesso, dalle cose. È il discorso che abbiamo fatto anche ieri. Solo i liberi possono essere felici. Noi non ci lasciamo definire la felicità dagli altri, neanche dalle persone che amiamo. La mia felicità è indipendente dalle persone, dalle relazioni. Io non ho bisogno di te per essere felice. Perché? Perché in questo tuo vuoto stai attingendo finalmente alla verità di te, e la verità ci fa liberi, dice Giovanni, Gesù in Giovanni, la verità ci fa liberi, e chi è libero può essere felice, prosperità di vita. Non faccio dipendere la mia felicità dal giudizio degli altri, dal confronto con gli altri, dall'affetto e dall'amore che l'altro mi dà, non mi dà, potrebbe darmi, se, come, quando, no. Gli schiavi non possono essere felici. Gesù è venuto a liberarci. Gesù, il Vangelo è una via di liberazione. Non vi chiamo più servi, non siete più servi. Smettiamola di far dipendere la nostra felicità da qualcosa di esteriore a noi. Fecondità a voi che avete vi permettete il lusso di non far dipendere la felicità dal possesso. E voi capite che è una beatitudine assurda per il mondo, perché il mondo continuamente ti dice che per essere felice devi avere questo e quello, devi legarti. E qui che sta la rivoluzione del Vangelo. Volevo leggervi una pagina di De Mello a riguardo, ma ho lasciato il libro in camera. Vado a prenderlo, perché c'è anche una poesia di Dickinson che torna utile. Una al giorno. Arrivo su. Thank you. Sto invecchiando, eh? Riguardo alla felicità, De Mello scrive: quando eravamo giovani, eravamo programmati per l'infelicità. Ci insegnavano che per essere felici bisogna avere denaro, successo, un partner di bell'aspetto, un buon lavoro, amicizia, spiritualità, Dio. Se non avrete queste cose, ci dicevano, non potete essere felici. Beati i poveri. È proprio il contrario di questo. Per questo che dicevo, è una beatitudine che per il mondo è assurda. Absurdum, mai ascoltato, mai sentita una cosa del genere. Ora, questo io lo definisco un vincolo. Un vincolo per me è la convinzione che senza qualcosa non si possa essere felici. Una volta che si è convinti di questo, si è finiti. Ad esempio, lui dice, come essere felice senza la salute? Si dice spesso, l'importante è la salute. Ma è proprio vero? Vi dirò una cosa, ho conosciuto persone che stavano morendo di cancro ed erano felici. Ma come potevano essere felici sapendo che sarebbero morte? Eppure lo erano. Ma io credo che basta fare un salto al Cottolengo, no? Cioè, non è proprio la cittadella della salute, il Cottolengo. Eppure le persone più felici io le ho viste lì dentro. È impossibile. No, è possibile. O come potrei essere felice senza il denaro? Una persona ha 1 milione di dollari in banca e si sente insicuro. Un'altra praticamente non ha soldi, ma non appare affatto insicura. È stata programmata in modo diverso tutto qui. È inutile dare suggerimenti alla prima persona su cosa fare, bisogna solo di capire. I suggerimenti non sono di grande aiuto. È necessario capire che si è stati programmati, che si tratta di una convinzione falsa. Bisogna riuscire a vederla come una falsità, come una fantasia. È quella che viene definita sopravvivenza. Quando l'americano medio dice che tira a campà, non è affatto vero. Ha molto di più di ciò che gli serve per campare. Venite a visitare il mio paese. Anthony De Mello è indiano. Non sono necessarie tutte quelle auto per campare e nemmeno un televisore e il trucco per il viso. Non c'è bisogno di tanti vestiti. Ma provate a convincere l'americano medio di ciò che sto dicendo. Ha subito un lavaggio del cervello, è stato programmato. E così, gli americani medi lavorano e combattono per ottenere quell'oggetto del desiderio che li renderà felici. Finché non avrò questo oggetto, denaro, amicizia, qualsiasi cosa, non sarò felice. Devo combattere per ottenerlo. E una volta che l'avrò, dovrò combattere per tenerlo. Sarà molto emozionante, per un po'. Oh, sono così emozionato, adesso ce l'ho, ma quanto dura? Qualche minuto, qualche giorno. La verità, quando si parla di emozioni, è che dopo un po' ci si stanca di un'emozione. Mi dicevano che la preghiera era la cosa più importante. Mi dicevano che Dio era la cosa più importante, mi dicevano che l'amicizia era la cosa più importante, e non sapendo cosa fosse in realtà la preghiera, cosa fosse Dio e cosa fosse l'amicizia, ne traevo grandi benefici, ma dopo un po' sopravveniva la noia della preghiera di Dio e dell'amicizia. Non è patetico? E non c'è via d'uscita, semplicemente non c'è via d'uscita. Era l'unico modello che ci veniva offerto, essere felici. Non ci veniva fornito altro modello. La nostra cultura, la nostra società, la nostra religione non ci davano altri modelli. Uno viene ordinato cardinale, che grande onore. Onore. Avete detto onore? No, è la parola sbagliata. Adesso altri aspireranno alla stessa carica. Siete caduti in quello che nel Vangelo viene definito il mondo e perderete la vostra anima. Gesù, e questa è una citazione di Marco 8,36, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Quale vantaggio c'è guadagnare il mondo intero? Il mondo, il potere, il prestigio, la vittoria, il successo, l'onore, il denaro e così via sono cose che non esistono. Si guadagna il mondo ma si perde l'anima. La vostra intera vita è stata vuota e priva di anima, non c'è niente. Esiste una sola via d'uscita ed è quella di diventare deprogrammati, sprogrammarsi. E come si fa? Si diventa consapevoli del fatto che si è programmati. La consapevolezza. Non si può cambiare con uno sforzo di volontà, non si può cambiare attraverso degli ideali, non si può cambiare assumendo nuove abitudini. Il comportamento magari cambierebbe, ma voi no. L'unico mezzo è la consapevolezza, il capire. Quando vedete una pietra in una pietra e un pezzo di carta in un pezzo di carta, non pensate più che la pietra sia un prezioso diamante e che il pezzo di carta sia un assegno da $1 miliardo. Quando lo capite, cambiate. Nel vostro tentativo di cambiare non c'è violenza, altrimenti quello che definite cambiamento non è altro che un tentativo di resistemare i mobili. Il comportamento è cambiato, ma non siete cambiati voi. La seconda beatitudine, beati quelli che piangono. In realtà in greco non c'è beati quelli che piangono, c'è beati, felici, prosperità di vita, a te che riesci a vivere il lutto. Non so perché è stato tradotto con il piangere. Gesù si sta riferendo a tutti coloro che stanno vivendo una situazione drammatica, incresciosa, non per colpa loro. Gesù ci sta dicendo che puoi essere felice anche in una situazione drammatica che tu non hai scelto. Perché la vita ci accade, la vita non la scegliamo. E se ci cade addosso in maniera drammatica, violenta, cattiva, Gesù dice tu puoi essere felice anche lì. È possibile essere felici nel mondo reale. Guardate che questa è di una grande pace. Gesù ci sta dicendo, tu puoi essere felice senza crearti mondi paralleli. Per questo che è importante recuperare il valore del lutto. non è soltanto la quando si parla di lutto, non si deve pensare soltanto alla perdita di una persona cara, ma anche elaborare il lutto significa superare tutte le nostalgie. Quante occasioni perdute nella nostra vita? Quanto avremmo potuto vivere se la vita non si fosse offerta a noi in un certo modo? Ecco, Gesù ci sta dicendo, tu puoi essere felice anche senza recriminare il passato. Tu puoi essere felice anche senza sé. A volte noi continuiamo a dirci, se non fossi così, se non avessi avuto quei genitori, se non fossi vissuto in quel paese, se il mio padre mi avesse trattato in maniera diversa, se, no. Tu puoi vivere felice anche. Questo vuol dire imparare a elaborare il lutto. È possibile essere felici senza recriminare il passato e le persone che mi hanno ferito o fatto del male nel passato. La psicologia ci dice che chi non vive il lutto indurisce interiormente. Ci induriamo. Chi non impara a fare questo lutto diventa depresso. Dobbiamo entrare in contatto col potenziale che si trova nascosto dentro di noi, perché c'è. Però bisogna attraversare tutto questo. Attraversare non è questione di oblio, non è che io sono felice perché mi dimentico dei miei genitori che non mi hanno dato una certa educazione, un certo stile di vita, e poi ognuno metta tutto il resto. Non bisogna obliare, giusto, relegare nell'oblio, ma attraversare. Io posso essere felice non malgrado, ma attraverso. Quel salmo bellissimo, 84:7, passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. Non dice saltando la valle del pianto. Passando. La Dickinson, in una poesia splendida, dice vivere e abitare la possibilità. Questa è la vita, abitare la possibilità, e la possibilità è il momento presente. Vi leggo la poesia perché è molto bella, è la La 657, non hanno titoli le poesie di Dickinson, ma sono numerate. Io vivo nella possibilità. Io vivo nella possibilità, e possibilità la scrive con la P maiuscola. La vita è una possibilità, il momento presente è una possibilità. Io vivo nella possibilità una casa più bella della prosa, di finestre più adorna e più superba nelle sue porte. A stanze simili ai cedri, impenetrabile allo sguardo e per tetto la volta perenne del cielo. La lietano visite dolcissime. E la mia vita è questa, allargare le mie piccole mani per accogliere il paradiso. Fantastica. Io vivo nella possibilità perché la possibilità del momento presente è sempre possibilità di paradiso. Paradiso. Capite che se noi viviamo pensando che costruendoci paradisi paralleli possiamo avere la felicità, è finita. Viviamo di sogni. Viviamo di sogni. Chi non impara a vivere nel paradiso qui ed ora, non si illuda di viverlo un domani, dopo la morte. Beati i miti. Beati i miti, Gesù, sì, è interessante quel passo in cui Gesù sembra un po' presuntuoso. Quando Gesù dice imparate da me che sono mite, si definisce mite. Quando Gesù parla solo di sé, definendosi mite e umile, cioè mite è vero, umile è la verità. Beati i miti, cioè beati coloro che si accettano per quello che sono e che smettono di farsi violenza. E quello che dicevo all'inizio, quando smetteremo di farci violenza volendo uccidere a tutti i costi le nostre zone d'ombra, allora impariamo che cos'è la mitezza. Gli antichi, Tommaso nella Summa dice questo, ma poi verrà ripreso molto dagli antichi, diceva che la felicità è sempre una conseguenza. Cioè la felicità non va mai cercata di per sé. Chi cerca la felicità è condannato alla tristezza. La felicità è sempre il risultato di un cammino. Se tu cerchi la felicità per la felicità, voglio essere felice, faccio questo, è finita. Sei condannato alla tristezza. Cioè la felicità è sempre un cammino. Se tu cerchi la felicità per la felicità, rischi di fare guerra, di fare violenza, di farti violenza. Invece la felicità è sempre un dono. È sempre un dono che ti arriva alla fine, quando hai posto atti di bontà, di bene, di amore. Attraverso la valle del pianto giungerai a fare esperienza della felicità. Attraverso. Io credo che tutti i nostri rapporti interpersonali andrebbero riletti in questa prospettiva. Se io aspetto che l'altro sia l'oggetto della mia felicità, è finita, io lo faccio fuori. Come spesso accade, purtroppo, è cronaca. Quando l'altro smette di farmi felice, ma cosa vuol dire? tu frequenti l'altro, hai sposato l'altro che ti faccia felice? O la felicità è la conseguenza ultima di un dono, di una frequentazione, di un cammino, di una fatica? Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Qui basta una citazione di Platone. Giusto è chi corrisponde alla propria essenza. Questo è il giusto. Mi piace tantissimo questa definizione di Platone. Giusto è chi corrisponde alla propria essenza. O se vogliamo, giusto è colui che vive secondo la propria natura. Beato, felice, compiuto, chi ha fame di diventare pienamente se stesso. Se stesso. Secondo la propria natura. Io non ho l'orologio, che ore sono? 25, è tardissimo. Non voglio abusare. Ce la facciamo ancora a fare una beatitudine? Ce la fai? Renzo, ce la fai? Tu sei buono, mite. Beati i misericordiosi. Gesù dice siate misericordiosi, ma in questo cammino che stiamo facendo, che è anzitutto un cammino verso l'interiorità, non l'intimismo, è verso l'interiorità, forse Gesù ci sta dicendo che la prima grande misericordia va nutrita verso se stessi. Noi rischiamo di essere spesso anche misericordiosi verso gli altri, ma impietosi verso noi stessi. Quando ci scopriamo non corrispondenti alle nostre attese, aspettative, ci facciamo del male. Da soli, da soli. Siamo un po' tutti autolesionisti. Quando non viviamo in conformità col nostro ideale, ci facciamo male a colpi di sensi di colpa. Infatti, che cos'è il senso di colpa? La pena inflitta a non corrispondere alle proprie aspettative. Dovevo fare questo, volevo fare questo, è giusto che io faccia questo, mi hanno detto che è giusto fare questo, io non l'ho fatto, ecco il senso di colpa. Mi infliggo una pena. Ecco, Gesù è venuto a liberarci proprio dei sensi di colpa. Ma io mi chiedo, dove è finito questo insegnamento di Gesù? Perché siamo devastati tutti, i cristiani cattolici in maniera esasperata, dai sensi di colpa. Il senso di colpa non è cristiano, non è evangelico. Non dobbiamo corrispondere alle nostre aspettative, alle nostre attese, ai nostri deliri. Lì Dio non c'entra nulla. Abbiamo un giudice tremendo e impietoso. Freud lo chiamò superego, superio. Noi siamo devastati dal nostro stesso superio. È un giudice che ci portiamo dentro. Sbagliamo, tac, cazziati. Facciamo esperienza del limite, tac, avanti così. Noi siamo giudicanti e giudici allo stesso tempo, degli altri e di noi stessi. Ecco, Gesù è venuto a dire: smettila di giudicarti, di farti del male. C'è quel passo splendido, vi invito a rileggerlo, di Giovanni 8, quando Gesù incontra quella donna scoperta in flagrante adulteri, e c'è una lettura possibile, mi sembra che sia Silvano Fausti a fare questa lettura, dice, è una lettura molto bella, dice: in realtà questa donna è circondata da tutti gli anziani, con le mani piene di pietre, pronti a scagliarle contro questa donna che ha sbagliato e va uccisa, perché mi hanno detto, la legge di Mosè mi ha detto che deve essere uccisa. Allora Fausti dice: sapete chi rappresentano quelle persone intorno alla donna? Noi stessi. Cioè noi stiamo vittima, siamo la donna che merita di essere uccisa, ma siamo anche quelli che hanno le pietre in mano. Tutto noi facciamo. E ci autolapidiamo. Ci feriamo perché siamo caduti, ci siamo infangati, ci siamo sporcati. È giusto che paghi. Ecco, Gesù è venuto a dirci: è giusto che tu non paghi nulla. È il superio che vuole lapidare la nostra zona d'ombra che ci appartiene. Gesù invita a ricominciare invece, a rialzarsi. Neanch'io ti condanno, va, va. E d'ora in poi non fallire la tua vita. Ricomincia. Perché ti fai del male da solo? Ricomincia. L'amore parla sempre di futuro. L'amore, la misericordia, apre strade, orizzonti nuovi. L'amore non parla mai del passato, non condanna mai il presente, apre strade, va, va. È bellissimo ogni volta che Gesù guarisce qualcuno, perdona qualcuno, dice sempre va. Per Dio c'è soltanto una strada in avanti, solo quella, e Gesù è venuto a rimetterci su quella strada. Nel pomeriggio poi vorrei dirvi qualcosa proprio sul senso di colpa, perché dobbiamo spendere due parole, perché siamo stati veramente maltrattati grazie ai sensi di colpa che ci sono fatti, soprattutto gli anziani, ecco, vivono, sentono le confessioni, soprattutto i religiosi, le religiose, che sono veramente state devastate dai sensi di colpa. Ma che vita è? Che vita è? Il senso di colpa porta sempre al suicidio, esistenziale, cioè emotivo. Allora, oggi mi fermerei proprio su questo. Giuda è morto per un senso di colpa.